stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.06 di questo martedì 12 gennaio 2021, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare stile Juventus, rimanete all'ascolto perché gli argomenti non mancano. Ma bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, secondo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Come sempre staremo insieme per circa un'ora e 50 minuti a partire proprio da questo istante proprio specifico. Saluto quel gran bell'uomo del Rossi in cabina di regia. Buon pomeriggio Rossi, buon lavoro.
Rossi, gol!
Poi se cortesemente, no? Se cortesemente magari cercasse altri gol di Pablito, sempre per onorare la sua memoria, no? È uno che insomma ha segnato a tutti, non è che ha segnato solo questo gol al Manchester United, caro Rossi. E non mi metta Valentino Rossi perché io non sono un fan di Valentino Rossi, no, non è vero. Buon pomeriggio a Quintiliano Giampietro, ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, buon pomeriggio a tutti.
E allora ragazzi,
emergenza.
Allora ragazzi, io questa mattina ho lavorato a parte, ma ho lavorato bene, dunque domani potrei essere nella lista dei convocati di mister Andrea Pirlo per questa gara che proprio non ci voleva, lo possiamo dire che in questo momento avevamo bisogno di tutto meno che questa partita, esatto, di Coppa Italia. Anche gara secca, dunque dobbiamo cercare di superare il Genoa domani. Che Genoa giochiamo?
Sì, sì, col Genoa allo Stadium.
Dovremmo cercare di superare il Genoa per raggiungere i quarti di finale e insomma proseguire il nostro cammino nella Coppa Nazionale. Ma proprio non ci voleva questa partita, probabilmente. Anzi, escludiamo il probabilmente perché abbiamo diversi problemi. Domani mancheranno Federico Chiesa, Paolo Dybala, Wes McKennie, Juan Cuadrado, Matheus De Ligt ed Alexandro. Questi sono i giocatori sicuramente indisponibili per domani.
Vuoi tutto l'elenco della situazione infermeria?
Allora,
situazione infermeria. Vai. Partiamo dal reparto Covid. Domani scade la quarantena per Alexandro.
Sì.
E quindi se il giocatore risulta negativo...
Risulterà
negativo, ecco, e lo è stato.
Parliamo al futuro.
Negli ultimi tre giorni, perché essendo stato asintomatico, negli ultimi tre giorni ha dovuto fare dei tamponi molecolari proprio per questo. Può unirsi al gruppo, ma ovviamente fuori allenamento. Primo, dopodomani, ricorderete che invece la positività di Cuadrado la conoscemmo il giorno dopo, scadranno 10 giorni di Cuadrado. Stesso discorso, però non ha bisogno degli ultimi tre tamponati, diciamo così, ma basterà un tampone negativo e ritornerà alla vita normale. Invece De Ligt però si unirà al gruppo giovedì, ok? Quindi okay, non so se Pirlo poi 2 giorni di allenamento.
Ma sì,
De Ligt,
ma De Ligt. Perché scrivono che Cuadrado sicuramente non ci sarà? Ho letto da qualche parte, se non sbaglio gli amici del Corriere di Torino hanno scritto che Cuadrado comunque non ci sarà a Milano. Ma scusate, però il riferimento
avrebbe,
è uno, no?
Avrebbe 2 giorni, Nicola, di allenamento.
Vabbè, quindi, però, lo so, insomma, è un giocatore allenato.
Ed è una situazione d'emergenza. De Ligt invece domenica gli scadono questi famigerati 10 giorni, stesso discorso, anche lui asintomatico come Cuadrado, si potrebbe unire domenica, ma ovviamente non giocherà contro l'Inter. Situazione invece infortunati, domenica McKennie più sì che no, quasi certamente giocherà. Dybala, come abbiamo già detto sostanzialmente ieri, 15-20 giorni, quindi salterà anche la Supercoppa italiana, ammesso che non venga rinviata, faccia una battuta, poi ne parleremo. E invece Chiesa da valutare, ma ha buone possibilità di essere in campo, quindi domenica potremmo recuperare Chiesa e McKennie, più McKennie che Chiesa, diciamo così, se dovessi fare
Alexandro.
Una griglia.
Per ora sicuramente Alexandro.
No, io dico dal punto di vista degli infortunati, degli infortunati normali. Alexandro, ovviamente, che se risulta negativo già da domani si potrebbe unire in gruppo.
Però fammi aggiungere una cosa: se come dici tu, e credo che sia assolutamente come dica tu, come stia dicendo tu, sì, anche Cuadrado sarebbe arruolabile, perché sto
giovedì,
leggendo
però,
il Cuadrado sicuramente non ci sarà a San Siro.
Non lo so, lui gli scade il giorno dopo, ricorderà che il giorno dopo Alexandro uscirà positività di Quadrado, quindi giovedì gli scade, se lui è negativo si può unire in gruppo.
Oh, bene, bene, vabbè, no, non va bene, però c'è qualche problema, e soprattutto per la gara di domani, ragazzi, dai, credo che sia un dato oggettivo, vedremo quello che tira fuori dal cilindro il nostro allenatore. Ci potrebbe essere la possibilità di vedere un paio di ragazzi dell'Under 23.
Si quelli che sono già nel gruppo
squadra. Perché ricordiamo la Juventus è in bolla ancora. Esatto. Vedremo, potrebbe esserci magari spazio per Dragusin, Fagioli anche con il gruppo.
Esatto.
Vedremo un po' quello che accadrà, non lo sappiamo ancora.
Bolla Nicola della squadra che scadrà invece 10 giorni dopo l'ultima positività, cioè quella di De Ligt. E quindi se tu fai i conti dall'8 il 18 scadrà la bolla, diciamo, della squadra generale.
Allora, tra poco è martedì, ritroveremo Gianni Balzarini con la sua consueta rubrica Un Balzo dal Balza. Il numero per interagire con noi 340-54-25-324, lo conoscete bene. Dunque Juventus in emergenza per questa prima gara di Coppa Italia 2020-2021. Poi più avanti faremo anche un salto nel passato, parleremo un po' di questa competizione che abbiamo vinto 4 volte nelle ultime 9 stagioni giocando 6 finali, e vi chiederò qualcosa proprio sui ricordi, no, per quanto riguarda la Coppa Nazionale. Voglio ricordare una cosa anche in prospettiva Juventus-Napoli di mercoledì prossimo, perché ripeto saranno 8 giorni molto molto intensi per quanto riguarda la Juve, il Genoa, l'Inter e poi la Supercoppa Italiana contro l'ASL di Napoli,
sulla quale poi
ne parleremo, perché insomma sembrerebbe che addirittura scudiamo il condizionale, sembrerebbe che addirittura Cinepanettonaro abbia chiesto il rinvio della Supercoppa Italiana, insomma, una provocazione per avere il pubblico sugli spalti, sembrerebbe.
E stamane ha risposto la Lega Calcio, non attraverso il presidente D'Alpino, ma attraverso il numero 2 della Lega Calcio, cioè De Siervo, e lui ha confermato Juve-Napoli si giocherà regolarmente, ha aggiunto De Siervo, ci sarà la Supercoppa, è stato solo un fuoco di paglia, una provocazione di De Laurentiis.
Facciamo il Panettonaro provoca, continua a provocare, speriamo davvero di
addirittura
dargli una lezione.
Mi do un ulteriore assist a te. Vai. Anche magari agli amici da casa, ha aggiunto lui: il campionato e il calendario sono sacri. Non mi sembra, da quello che
sembrerebbe proprio di no. Va bene, avremo modo di parlare di Juventus-Napoli. Adesso concentriamoci su Juve-Genova, poi la sfida contro l'Inter di Pechino e poi la sfida contro l'ASL di Napoli. Insomma, partite molto molto importanti per la Juve. Andiamo a salutare, come ogni martedì ritroviamo Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Noto una punta di ironia nelle tue parole.
Però... Nota tutto, fai
buon
bene a notarlo.
Buon pomeriggio Gianni.
Fai bene buon a notarlo, pomeriggio. Guarda, fai bene a notarlo.
Siamo un po' arrabbiati con te, insomma, Nicola.
Quattro giorni che, insomma, andremo ad affrontare due squadre che proprio ottimi rapporti, con cui ottimi rapporti, insomma, non è che li abbiamo. Beh, però vedremo, dai, noi cercheremo di fare come sempre il nostro noi. Qui a Radio Bianconera, ma immagino anche la squadra sul campo, fare il nostro lavoro in maniera corretta e rispettosa degli altri.
Non ho capito perché siete arrabbiati un po' con me.
Parecchi radioascoltatori ci hanno scritto dicendo: ma perché Gianni Balzarini, visto l'ultimo maglioncino di quel colore molto bello, non si collega via Skype?
Gianni, ti posso dire una cosa, visto che sono responsabile di tutto l'ammaradan, nessuno l'ha mai detto. Questo se l'ha inventato Quintiliano ora, dunque.
Ma al di là di quello, siccome me l'hanno fatto notare su YouTube,
lo vedi, tu
sappiate
mi
che YouTube lo faccio da casa.
Ma
e posso
si scherza Gianni.
Quella maglietta per che uso per correre, esatto, perché è una maglietta tecnica per correre. Qua, essendo in questo momento
che
in redazione,
eleganza,
onestamente.
Bene.
Se mi presento così è finita, se mi presento così in redazione
no. Si ricordi che c'è il De Bonis studio, da quel punto di vista è sempre una bella, è difficile superare l'eleganza e lo stile del De Bonis, caro Balzarini.
Esatto.
Mi dica, caro Balzarini, ci dica, allora innanzitutto ci butti giù la probabile formazione di domani. Adesso ce la deve buttare giù, caro Balzarini.
No, faccio una fatica tremenda, ragazzi, perché qua c'è è inutile ricordare che ci sono 6 giocatori fuori di fatto, quindi è difficilissimo, perché insomma Dybala, Chiesa, McKennie, al di là delle diverse risultanze degli esami sostenuti al J-Medical, io penso che anche Chiesa e McKennie verranno esentati dal dovere di presentarsi
domani assolutamente sera. Sarebbe da tirarli fuori.
Alessandro Quadrado e De Ligt, quindi come ho detto anche oggi nel servizio Sport Media, insomma, un conto è poterseli portare in panchina per turnover, un conto è doverne proprio fare a meno, quindi e non c'è nemmeno molto margine per attingere all'under 23, che se non sbaglio è sotto bolla e quindi non è possibile.
Sì, però abbiamo due o tre ragazzi che erano già in gruppo.
Sì, erano già in gruppo prima. Fagioli,
Dragusin.
Sì, ma difatti io mi aspetto anche un utilizzo un Dragusin, di questi ragazzi, sì, con Buffon in porta. Poi però qualcuno dovrà fare un po' di straordinari, per esempio io penso che tra Botta giocherà ancora a sinistra.
Mi togli una curiosità, ma lì davanti sì. Però, perché è giusto parlare
io mi aspetto,
io non darei per scontato, però tu lo tiri fuori Cristiano sicuramente?
Sì, sarebbe ora. Dico io.
No, io allora mi permetto di dire che sarebbe una follia rischiarlo.
Esatto.
Sarebbe una follia
anche secondo me, però
Cristiano Ronaldo in una partita così, quando hai Inter Juve domenica e sei sotto di diversi punti in classifica, perché un conto è se tu sei come negli altri anni, sei primo e hai un buon margine di vantaggio, puoi anche rischiare una cosa del genere, stante anche ovviamente l'infortunio a Dybala, perché poi sai, non si fosse fatto male Dybala, ti rientrava Morata, dici ma sì, se c'ha voglia di giocarsi un'oretta di Coppa Italia, se la giochi pure. In questo caso io penso che sarebbe prudente evitare Cristiano Ronaldo di giocarsi la partita. E penso
Morata
che...
Kulusevski a questo punto.
Sì, infatti. Lo stavo dicendo, Morata e Kulusevski.
Non si esce da...
Morata attaccante vero, Kulusevski attaccante falso, cioè non vero, non fa falso, è un po' brutto da dire. E basta, cioè, io penso che ci sarà spazio per Bernardeschi. Penso che ci sarà magari ancora un po' di spazio per Rabiot e Arthur, oppure
e Arthur diamolo in campo, che ha bisogno di minuti il brasiliano,
assolutamente ha bisogno di minuti, di accelerare un po' con le gambe,
e
poi non lo so, sai, comunque c'è, so che in gruppo c'è Fagioli, che è un ragazzo molto interessante, e mi aspetto che si faccia magari un po' di partita. È più praticamente una punta, quindi insomma io credo che, come direbbe Piero, in queste circostanze 11 giocatori da mandare in campo si trovano comunque.
Sì, per domenica però, per sì. Domenica invece Gianni...
attenzione a Chiellini,
Chiellini, io lo vedo dal primo, lo vedo dal primo Gianni, no?
Ma assolutamente.
Gianni, anche perché preparando... le soluzioni, guarda, ne stiamo parlando prima con Quintiliano, le soluzioni la Juve domani deve giocare a 3. Lì dietro deve far riposare Bonucci e credo giocheranno Chiellini, Demiral e Dragusin. Io ho questa sensazione.
Penso anche io.
Bernardeschi, gli esterni alti, Bernardeschi e Frabotta, ci siamo?
Sì, Arthur, centrocampo è
Arthur, Bentancur, Rabiot, Morata, Kulusevski, ragazzi, esatto, questa mi sa.
Sì. Può essere questa, con l'ingresso poi di Fagioli, con l'ingresso di altri...
che possono essere delle opzioni,
opzioni, assolutamente sì, no, ma è questa praticamente che avevo in mente.
Puoi cercare di attenuare il pessimismo che regna rispetto alla partita di domenica, perché anche qui in studio io in genere non sono ottimista, però questa volta voglio essere meno pessimista rispetto a domenica. Ci arriva l'Inter arriva in una situazione
3-1, doppietta di Lukaku e Lautaro.
Lui non lo dice, a lo pensa veramente, questo mi preoccupa, perché se lo
prendiamo 3-1 domenica. Vi dico che perderemo 3-1.
Domenica è la classica partita da tripla, che poi dopo sulla carta l'Inter abbia meno assente, che quindi possa essere favorita. Sì, ci sta, però insomma ragazzi, a parte che anche l'Inter deve giocare una partita di Coppa Italia.
Domani alle 15.
Non è che una squadra arriva più stanca e l'altra meno stanca, più riposata o meno riposata. Detto questo, intanto vediamo, perché può essere che sia McKennie che Chiesa siano disponibili per domenica. McKennie direi praticamente di sì, Chiesa
da rivedere, sì, però insomma.
Da rivedere, però credo che ce la possa fare, insomma, ecco, voglio dire. Dopodiché io credo che ci sarebbero forse i margini, qualora si negativizzasse Alessandro Quadrado, credo, per averli in campo.
Ci potrebbero essere anche loro.
Vado a memoria, abbiamo parlato. Entrambi, qualora si dovessero negativizzare, potrebbero ci sarebbero i tempi tecnici per ottenere la visita di idoneità ed essere mandati, quantomeno diventare disponibili.
Però spieghiamola a qualcuno, perché io ho letto questa mattina ci sono stati degli errori a questo punto nella valutazione, perché, quindi bene.
Domani scadono dieci giorni di Alexandro e deve negativizzarsi.
Dicono no, Quadrado non ci sarà sicuramente, ho letto, ma come non ci sarà?
Anche Quadrado, se non sbaglio, era positivo prima di Alexandro,
giorno dopo.
Prima Alexandro, il 4 e il 5 Quadrado, quindi scade domani Alexandro, deve essere ovviamente deve negativizzarsi, dopodomani Quadrado. La differenza è che Alexandro ha avuto sintomi e Quadrado no, quindi Quadrado sarebbe ancora più tra virgolette in grado di, nel caso in cui risultasse negativo,
negativizzasse. Quindi è una situazione ovviamente che è sub iudice, nel senso che va tenuto conto di tutte queste possibili varianti che in questo momento sono a 50-50, 50 probabilità su 100 che questi tre ci siano, 50 probabilità che non ci siano.
Certo. No, sui marcatori nerazzurri ho commesso insomma un errore gravissimo rispetto a quelle che sono le mie previsioni, perché ovviamente il gol del vantaggio nerazzurro sarà segnato da Arturo Vidal.
Che quindi
3-1, doppietta di Lautaro. Cristiano fa corcia di
destra. E qua dopo l'ironia di prima ci leggo la scaramanzia.
Non è scaramanzia, e tu vedrai allora. Tu vedrai se non si chiuderà 3-1 questa partita per l'Inter.
Ma è troppo juventino, ragazzi, Vidal per segnare contro i bianconeri, no?
Adesso sento dire addirittura che sta apposta a giocare così perché è stata la Juve.
Ho fatto per questo la battuta.
No, ma l'hanno detto veramente, capisci? So. C'è chi l'ha detto veramente, quindi c'è. Allora a questo punto qua io mi arrendo, alzo le mani e dico va bene, allora si può dire veramente tutto. E quindi detto questo, sarà una partita
non scherziamo,
una partita di grande livello, assolutamente. Poi sai, lì vince o comunque la spunta chi sa tenere meglio i nervi, no? Una gara così, diciamo che in questo momento forse ha più pressione, la pressione direi che è simile, uguale.
Ragazzi, io la sensazione per questa partita non è positiva, ve lo dico con grande sincerità, non è scaramanzia, ho questo tipo di sensazione per diversi motivi, però ripeto e ribadisco, ed è eventualmente quello che dirò il giorno dopo se dovessimo uscire sconfitti, manca un girone alla fine del campionato e dunque nulla sarebbe stato scritto e si può perdere al Meazza con l'Inter anche senza pubblico.
Sai, lì allora mi permetto di dissentire.
Se
vince il Milan a Cagliari e perde con l'Inter, si fa veramente molto difficile.
Si fa difficile.
Molto, molto difficile. Molto, molto, perché diciamo che tutta l'autostima riguadagnata dalla Juve in queste ultime tre partite vinte subirebbe un bel contraccolpo qualora dovesse vincere l'Inter lo scontro diretto di domenica.
Però sulla pressione, Gianni, io penso che ce l'abbia molto anche Conte, perché reduce da due risultati.
Sì, ma stavo dicendo che ce l'hanno tutti e due, perché la Juve ovviamente ha questo obbligo assoluto di vincere questa partita. Cioè, allora, diciamo che l'obbligo di vincere...
No, non ha l'obbligo, Gianni, a noi il pareggiotto può andare anche bene,
Ragazzi,
Gianni, abbiamo una partita in meno e la gara di ritorno in casa nostra. Hanno il pareggiotto, può andare bene.
Faccio fatica a pensare che il Milan non vinca a Cagliari.
Ah, ho capito.
Da 6 diventano 9.
Vabbè, tu giustamente stai ragionando con il Milan in testa e fai bene.
Per forza, perché qua continuare a dire che l'Inter è favorito.
Non c'è il Milan. Hai ragione.
Ragazzi, non è che poi l'Inter possa essere considerata più forte sulla carta. Tutto quello che volete, ma intanto il Milan ha 3 punti di vantaggio sull'Inter. Cioè,
però attenzione anche alla gara di Cagliari, che non è semplicissimo.
Il Milan
per
in questo momento ha una giornata in meno di campionato per sentirsi il campione d'Italia, perché comunque se anche dovesse perdere o essere raggiunto dall'Inter è in vantaggio con lo scontro diretto dell'andata. Quindi
quanto terminò il derby? Non ricordo.
Adesso non ricordo.
Lo vinse il Milan, però, no?
Ha vinto il Milan. Non ricordo, con due gol di scarto.
Sì, vinse il Milan.
Se anche l'Inter dovesse raggiungere, è vero che c'è un derby di ritorno, però se anche l'Inter dovesse essere a pari punti, il Milan ha una giornata in meno per essere campione d'Italia. Quindi attenzione, perché non va assolutamente sottovalutato il Milan. Credo che una squadra che perde una partita nelle ultime 28 disputate ne ha vinte, ne ha vinte la maggior parte di queste 27.
È squadra.
Direi che meriti un briciolino di rispetto, e molto di più di un briciolino, insomma. Quindi vediamo. Però io, facciamo giocare questa Coppa Italia sia la Juve che l'Inter, vediamo come ne escono.
Vabbè, domani il Leicester metterà in campo, insomma, cercherà ovviamente di fare delle rotazioni, immagino.
Sì, può essere, però sai, voglio dire, cioè, la Coppa Italia credo che comunque sia,
soprattutto per loro, sì.
Ecco, non dico che sia un bene di rifugio, però anzi, non è più un bene di rifugio, perché è diventata, cioè, io mi ricordo, insomma, ai tempi di Allegri era stata prestigiosa quasi quanto vincere uno scudetto, tant'è vero che ne vinse 4 a fila Allegri, quindi
arrabbiandosi quando poi la Juve fu eliminata in maniera molto vista, diciamo così.
Ma certo, con l'Atalanta.
Esatto.
Lo so, appunto, dico, quindi
sì. Ci teneva,
è pur sempre una coppa nazionale, è pur sempre un trofeo che ti entra in casa. Poi
6 finali negli ultimi anni, 4 vittorie, 2 volte con la Lazio, 2 volte con il Milan e 2 sconfitte sempre con l'ASL, purtroppo, di Napoli. Con l'ASL Campania.
Non a tavolino, però.
Non a tavolino.
Questa volta.
No. 2 sconfitte contro l'ASL. Beh, giocare contro la formazione dell'ASL di Napoli non è semplice, perché hanno sempre dei buoni
pure giocatori. Pure perché ne sono 2, ASL 1 e ASL 2. Quindi...
Dunque, capito, fanno girare gli uomini, hanno un ottimo allenatore, va bene.
Ragazzi, detto questo, io rimango della mia idea.
Io attacco perché mi avete stufato.
Resto della mia idea che una stagione senza uno Juve-Napoli sul campo sarebbe stata una stagione un po' monca. Quindi io credo che la Juve abbia la voglia di affrontare il Napoli sul campo e provare a vincere questa partita sul campo, quindi
anche nella data stabilita.
Non credo che manchino gli stimoli nostri.
No, ma quello a prescindere. Però io dico che tutta questa vicenda, se io conosco bene l'ambiente, come penso di conoscere abbastanza bene l'ambiente, ha sicuramente caricato molto la Juve su questa partita. L'ha caricata molto.
Sono sicuro che a partire dalla testa, dal presidente, ma anche credo il nostro allenatore, tutto l'ambiente che non ha gradito la vicenda.
Non vuol dire garanzia di vincere, attenzione, fermi tutti.
Però entrare, diciamo, con la testa giusta, perché sappiamo che la Juventus alcune volte non entra proprio bene, no?
Sì, ma con Napoli difficilmente entra male.
No, nei grandi match è difficile. Nei grandi match è
entrata difficile. Male l'anno scorso nella partita del 27 di gennaio, quando morì Kobe Bryant. Ricordo la data per questo motivo. Sì. Ci entrò male in quella partita, dopo uno 0-0 scialbissimo del primo tempo, subì 2 gol, quando decise di giocare negli ultimi 10 minuti segnò e quasi pareggiò con Higuaín su rovesciata, facendo vedere allora che il divario era nettissimo tra le due squadre. Quindi, a parte quella dell'anno scorso, ripeto, secondo me ci è sempre entrata con la testa abbastanza giusta in questa partita la Juve, però ne parleremo a tempo.
Ne parleremo, dai. Ciao Gianni, grazie.
Grazie
ciao,
Gianni, ragazzi. Buon lavoro.
Ciao.
Grazie Gianni Balzarini, un balzo dal balzo. Allora amici, 340-542-5324, voi avete le stesse brutte sensazioni del De Bonis?
Mamma mia.
3-1 doppietta di, anzi 1-0 di Vidal e poi doppietta di Lukaku?
No,
così, io credo che termina 3-1 per l'Inter, voi siete d'accordo con me? Ditecelo al 340-542-5324.
Invito a votare no.
Ok, fatecelo sapere.
Poi
ci teniamo.
Sondaggio delle gare
e poi no, lo lanceremo più avanti perché parleremo un po' di Coppa Italia, vi faremo rivivere una partita di Coppa Italia di tanti anni fa, neanche troppi, sempre rimaniamo in questa meravigliosa era di vittorie, perché questa è un'era davvero, è un'era scudettogica invece che geologica.
E poi voglio dire qualcosa su De Laurentiis,
e poi,
che vuole rinviare
e poi se volete prendere in giro in maniera ovviamente educata il presidente del Napoli, scatenatevi, perché insomma ci regala sempre degli spunti, no? Ci regala degli spunti, è pittoresco, insomma, rappresenta proprio,
io credo che
al veramente... meglio la società sportiva Calcio Napoli e tutto il suo ambiente, lo possiamo dire con grande tranquillità.
Lo chiameremo rinvio questo presidente.
Come Totti ha sempre rappresentato la seconda squadra di Roma, no? L'ha sempre rappresentata, no? Eccolo là, linea rossa.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Di nuovo in diretta, gentili amici di Radio Bianconera, stile Juventus, Nicola Bonis e Quintiniano Giampietro, Federico Rossi alla parte tecnica, il tridente che avete imparato ormai a conoscere. Allora ragazzi, dobbiamo parlare di tante cose. Innanzitutto la squadra si è allenata, è arrivato il comunicato del nostro club su Juventus.com, si è allenata, sembra tutti sani e salvi, sembrerebbe.
Quelli, no? Che sono rimasti.
Quelli che sono rimasti tutti sani e salvi. Dovrebbe parlare Pirlo tra poco, ancora non abbiamo indicazioni, a meglio dovrebbe parlare credo al nostro canale tematico,
AJTV,
tra poco, allora intorno alle 17 credo ci sarà.
In genere Nicola quando non fa la conferenza, cioè quasi mai quest'anno, intorno a quell'ora.
Sì, intorno alle 17 poi ci sarà questa intervista appunto a Juventus TV per quanto riguarda il nostro allenatore, che magari ci potrà aiutare a capire un po' meglio cosa
le scelte di domani
potremmo vedere domani, anche se veramente è così, la formazione che abbiamo buttato prima giù con Gianni Balzanini potrebbe essere quella per diversi motivi. Allora 340 542 5324, io prima del break vi ho lasciato provocando un po' dicendo ci sono dei calciatori, dei presidenti, dei dirigenti che veramente rappresentano,
diciamo, sono l'icona della società,
l'icona, il meglio e il peggio di certe, soprattutto rimaniamo sul peggio, ok? Rimaniamo sul peggio perché insomma ci sono dei calciatori che veramente rappresentano, no, il meglio e il peggio, dai, di un club, di una sua mentalità, della sua storia. E allora divertiamoci un po', ve lo chiediamo al 340 542 5324. Tra i grandi club italiani, dai, 5-6 nomi, inseriamo ovviamente le tre squadre a strisce, la nostra, il Milan e l'Inter, la Roma, la Lazio, il Napoli, vogliamo mettere la Fiorentina, dai, Roma, Lazio,
sì,
Napoli e Fiorentina,
sì.
Dai, insomma questi sette club, sette nomi che proprio rappresentano, ripeto, il meglio e il peggio di queste società. Fatecelo sapere, io ribadisco, ci sono dei personaggi che davvero si sposano alla perfezione, no? Con il loro ambiente, con il loro mondo. Alessandro Del Piero, per rimanere insomma, ai tempi moderni, è la juventinità, no? Per l'eleganza, per la classe, per il modo,
per lo stile, dai,
di comportarsi,
per, in tema.
Per lo stile, anche adesso lo vediamo spesso in televisione, mai banale, mai scontato, sempre rispettoso degli altri, mai velenoso contro le rivali storiche, no? A differenza degli altri personaggi che vediamo in televisione, che sono assolutamente ed evidentemente contro la Juventus, perché hanno preso nella loro vita calcistica tante di quelle mazzate dalla Juventus che ancora non riescono a digerirle, ancora insomma le tengono, gli vanno giù, c'è il Digercels, ma anche quello potrebbe non servire, cioè ci sono, vi potete fare ettolitri di camomilla, Digercels con limone, canarini, ecco, non riuscirete mai a digerire gli schiaffoni e si vede, perché poi avete una reazione abbastanza scomposta nei riguardi della nostra Juventus. E dunque dicevamo, Del Piero con noi, Totti ragazzi, Totti li rappresenta.
Bene o male rappresenta.
Li rappresenta perché vabbè, perché sì, per tanti motivi. Alessandro Onesta ha rappresentato per un periodo proprio la lazialità, no? Perché molto, anche lui molto elegante, la Lazio è comunque una società con una storia un po' diversa rispetto alla Roma, no? La Roma è più popolare, la Lazio è sempre stata un po' più con la puzza sotto il naso,
però
diciamo così.
Anche lo Tito, negli
ultimi. Però purtroppo magari nella Lazio è arrivato questo personaggio che ha poco a che fare, complessivamente poco a che fare con l'ambiente biancoceleste. Poi abbiamo per l'Inter ragazzi, posso passare?
Io dico Moratti.
Moratti. Che si sposa, sì.
Secondo me, perché
da, bravo,
dietro questo,
Moratti, sì,
questo
sì,
finto
sì, perbenismo, esatto. Cioè, bravo Moratti, bravissimo. Poi, per quanto riguarda il Milan, è difficile.
Guarda, positivo Maldini, perché
positivo, sì, Paolo,
che
in assoluto. Meraviglioso, pulita, meraviglioso personaggio Paolo Maldini. In negativo ci metto un altro traffichino che veramente ha superato il tutto, è riuscito a scavallare tutto lui e sta lì tranquillamente, guida un altro club di Serie B che potrebbe arrivare in Serie A, avete capito di chi sto parlando, un traffichino ragazzi, un uomo di potere terribile guidato da insomma
però,
da, un po', diciamo, la...
È il suo presidente, quello che però...
Appunto, stato guidato...
Come icona.
Sì, guidato, insomma.
Come coppia, diciamo come coppia.
La coppia è quella. Per la Fiorentina... No, per il Napoli abbiamo detto De Laurentiis è perfetto. Credo
a mani
che sia
basse
perfetto,
vince.
Sì. Per la Fiorentina...
Te posso dire un nome?
Vai.
Cecchigori,
li rappresentava al meglio.
L'accezione negativa, poi c'è anche
la positiva, direi il grande Giancarlo Antonioni.
Esatto.
È stato sempre sempre comunque molto, molto leale come personaggio, anche ovviamente Viola, dunque non può avere in simpatia la Juventus, ma credo che sia stato un bel personaggio di calcio in campo e anche fuori. E vabbè, dai, divertiamoci un po', ragazzi. 340-5425-324. Abbiamo dei messaggi audio da ascoltare. Dunque, la palla, come sempre, in questo caso passa a Rossi.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Sono Marco da Richmond. Vorrei rincuorare
Quintiliano,
da forte e gentile abruzzese che siamo.
Esatto.
Non ti preoccupare, la partita la pareggiamo domenica. Non vedo la Juve che possa vincere,
è Nicola che è assente,
ma l'Inter non vincerà, credimi.
Sono io,
sarà un pareggio, non ti preoccupare.
Pensate un po' a quanto sono abituati alla mia positività. Incolpano te del 3-1, è bellissimo questa cosa. Io sto dicendo che becchiamo 3-1, Vidal, la doppietta di Lukaku, e ve la state prendendo con Quintiliano. Vi voglio bene.
Sembro Bettino Craxi.
O non mi credono, no, ma voi guardate che non lo dico per scaramanzia.
No, secondo me
lo penso proprio.
Se lo conosco un po',
lo penso proprio. E vabbè, vedrete.
Speriamo che finalmente sbagli una volta.
Prego. È possibile, quando il risultato è negativo potrei anche sbagliare. Chissà, magari è una tecnico-tattica, mossa tecnico-tattica. Andiamo.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Sasso da Porto San Giorgio. Sasso.
Ciao.
Allora, io ho indovinato sempre sulla vostra radio, con lo speaker della mattina, di domenica mattina, il risultato esatto di Milan-Juventus. Potete andare a risentire.
Bravo Sasso!
Ho indovinato l'1-3 con il primo marcatore per la Juve, che era Chiesa. Poi, tant'è vero che l'ho giocato e ho vinto. Ho indovinato questo con il Sassuolo lo stesso.
E daccele anche
questo
a noi.
Però non me l'avevo detto, ma l'ho indovinato, vinto la una
Dai, bolletta. Indovina allora, non c'è due senza.
Mi sento 1-1.
1-1. Io dico, andatevi a giocare il 3-1 nell'azzurro, che è anche quotato bene. Ciao Sasso, grazie. 3-1 per l'Inter, marcatori Vidal e doppietta di Lukaku.
Che poi
per noi cristiani.
Il pronostico però non è quello ufficiale, questo, ricordalo Nicola,
ragazzi,
quello se ci sarà venerdì.
Ragazzi,
eh?
Venerdì vi voglio. Attenzione, perché venerdì ci sarà una sorpresa. Ci sarà in palio per il gioco del pronostico qualcosa. Sa, siccome ho rovistato, sa che cosa accade? Che alcune volte uno si dimentica di avere le cose. No? Io mi sono ritrovato dentro uno zaino, una borsa che usavo per venire al lavoro, una cosa bellissima di radio bianconera che avevo dimenticato lì, bella, tutta impacchettata. Ho detto, cavolo, ma no, ma allora questa la metto in palio. E dunque attenzione a venerdì, perché ci sarà.
Quindi
preparatevi, varranno solo i messaggi di testo, nome, cognome, indirizzo, voglio sapere
primo
trigliceridi, manca... colesterolo, cazzi vostri, fatti vostri, cioè non sarà semplice, Prego Rossi.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, Lorenzo a Colle Valdese.
Ciao, ciao.
E siamo qui ancora a commentare l'ennesima pagliacciata. Non bastava che la società dasse adito ai tifosi e così facesse togliere i complimenti del Napoli femminile.
No, però lì sembrerebbe che non c'entri niente lì in Napoli, ragazzi, però. La società.
Ma quello si commenta
un gruppo di tifosi.
Ora questo gli hanno dato uno zuccherino con la sentenza e ora ci prova sempre. Ma come si fa anche con quelle motivazioni? Ma in che mondo vive questo? Vuole rimandare per l'affollamento di partite? O ciccio, e prendi una squadra di
Maremma pestata!
È tutto qui.
Mi piace.
5-6 scudetti più si meritano, si devono logorare questi.
No, li dobbiamo portare ancora più alla disperazione.
Lorenzo il Furioso, cambio da Orlando a Lorenzo.
Lorenzo il Furioso, andiamo avanti.
Ciao Nick.
Ciao
Quintiliano, buon pomeriggio. Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Allora, devo scindere la testa e il cuore per domenica.
Ah, ecco.
Allora, il cuore ovviamente mi fa pensare a una vittoria bella, netta della Juve. però se ci rifletto un po' con la testa, senza essere pessimisti, dico che ci sono tutti gli elementi per perderla sta partita. E allora a questo punto dico,
sono pienamente d'accordo,
che anche un pareggio mi andrebbe bene.
Io firmerei con una delle, ecco, proprio
cioè, grazie, ma quindi tu aspetta,
ma non col sangue, con le strisce, aspetta, firmerei proprio per un pareggio.
Ti faccio una domanda allora. Tu con il cuore ovviamente vorresti la vittoria, giusto?
Ma con il cuore avrei vinto le coppe dei campioni.
La testa ti dice che si può perdere e ovviamente accetteresti un pareggio.
Certo.
Quello che ha detto Massimo, esattamente.
Lo accetterei, sarebbe un buon risultato, ragazzi.
Probabilmente in questa fase,
in questo momento, con tra il Covid, gli infortuni, le rotture di scatole, e quello, il ghiaccio, il freddo, e la Supercoppa con l'ASL di mercoledì. Un pareggio lo prenderei con piacere, me lo prenderei con piacere. Però attenzione.
Sta facendo agitare già.
Comunque
da
mai visto una persona condizionare un'altra come faccio io con Quintiliano. No, è da ieri sera che è preoccupato.
No,
non ci sta dormendo.
Questa è una partita.
Lui si fida, perché lui si fida delle mie sensazioni. Allora è molto preoccupato.
Sì, ma soprattutto in genere sei ottimista. Stranamente adesso pessimista così, proprio in questa gara.
In questa gara.
No,
prego Ru. Ah no, andiamo a leggere.
Prego Quintiliano. Ciao ragazzi, non trovate scandaloso che questa sentenza a favore del Napoli stia passando troppo in sordina? Del caso Suarez ne hanno parlato per 2 mesi senza che fosse un nostro giocatore. Gabriele dalla provincia di Firenze. Gabriele, sì, Gabriele, ormai è andata, caro. Però ti ricordo l'ultima intervista di Gravina di qualche giorno fa sul Messaggero, sul Corriere dello Sport, ma in realtà l'aveva detto anche sul Messaggero, che ha detto quello che però già sapeva, cioè non poteva entrare nel merito il collegio di garanzia del CONI, e quindi lui dovrà da adesso in poi non accetterà più questi ribaltamenti di sentenza da parte del collegio di garanzia delle sentenze appunto della Federcalcio.
Proprio adesso
però, intanto però è andata. Se però la Federcalcio si fosse presentata, secondo me avrebbe avuto un esito diverso la sentenza.
Questo è possibile. Andiamo.
No, è così.
Andiamo.
Nicola, non solo domenica vinciamo, ma ci sarà anche l'esonero di Conte. Ehi, Andrea da Sabaudia.
Grande Andrea, cavolo. Beh, mi piace, sì.
Nicola,
una asfaltata di quelle.
Se
proprio
dovesse perdere l'Inter.
Beh, che caccia, ma no.
Cacciare no, ma ti dico che comincerebbe una fase molto.
Ma non ci sarà, non, ragazzi, non avverrà questo. 3-1, Vidal, Lukaku.
Cioè, tocco qualcosa. Dai.
Mamma mia, andatelo a giocare, vi dico.
Buon pomeriggio a Nick Quintiliano e a tutta la redazione di Radio Bianconera. Non ho assolutamente brutte sensazioni per domenica sera. Quando si gioca contro l'Inter, l'obiettivo deve essere uno e uno solo: vincere. Max da Pesaro.
Amico mio, ma non è che non abbiamo vinto, gli abbiamo dato delle bastonate nella storia, ma non è che si può vincere sempre.
Ragazzi, io credo finisca in un pareggio 1-1 o 2-2. Lukaku segna sicuramente, secondo me. Spero che Chiello faccia il suo dovere come sa fare lui. Sergio da Palermo, beh, sarebbe importante Chiellini in campo.
Domani, ragazzi, capiremo tante cose.
Come sta, quanti minuti ha nelle gambe, questo è il problema.
È importantissimo il test per Giorgione.
Ciao Nick, Juventus Boniperti, Milan Baresi, Inter Carini, scambio con Cannavaro. Saluti Danilo da Cosenza, Carini, ricordi? Te lo ricordi? Mamma mia.
Fabian Carini, gliel'abbiamo veramente incartato, come sempre. Esatto. D'altronde. Prego.
Ciao ragazzi, per quanto riguarda i migliori direi Del Piero, Juve Maldini, Juve come minus Conte, Inter Chinaglia, Inter.
No.
Ah, Conte Inter, Chinaglia Lazio, Totti Roma, Tanzi Parma, De Laurentiis Napoli, Gaucci Perugia.
Anzi, Massimo da Gaucci,
non era previsto il Perugia, però Gaucci è un
Massimo,
personaggio.
Meno caffè, Massimo. Per favore, sono le 3:30. Andate a tirare fuori Gaucci.
Però come personaggio.
E allora, a sto punto tiro fuori Costantino Rozzi, che rappresentava l'Ascoli.
O Sibiglia Lavellino.
Sibiglia Lavellino. Cioè, no, cioè.
Abbiamo detto, diciamo, le 7 più o meno
big.
O ex big.
Vabbè, ma vale tutto, dai. Meno caffè, prego.
Ciao ragazzi, Marco da Lucca, io scrivo i nomi delle due squadre senza dubbio: Juventus Boniperti, top, Conte flop, Inter Meazza top, Berti flop. Sempre discorsi disgustosi contro la
Nick
Juve.
Berti
simpaticissimo.
Vero? Simpatia proprio.
La vera icona dell'anti-juventinità, secondo me. No, boh, non lo so. Oddio, questa è bella, guarda, ragazzi. No, Milan Barese.
Non mi fido molto delle dichiarazioni di Berti, delle condizioni. Prego, andiamo avanti.
Scusa, Quintiliano, hai misurato la febbre a Nicola? Per me ha l'interizia, malattia bruttissima, zio Billy. Ti sei rovinato con questa cosa.
Ve lo faccio vedere
hai
io se mi sono rovinato.
Smentendo la tua figura per anni, stai smentendo.
Sì, sì.
No, no, ti prego.
Ho detto... Saremo asfaltati. Sarà Lukaku devastante. Mamma mia, e poi il gol di Vidal. Sarà una coltellata al cuore e andrà ad abbracciare Conte. Sarà un momento bellissimo. Certo.
Ho detto così prima che di aver visto Quintiliano preoccupato per il pronostico di Nicola. Ah, ecco perché ci dice Marco da Richmond. Come ho detto, non la perderemo. Ecco, ho visto me preoccupato in base alla tua sensazione negativa, e quindi lui ha detto no, stai tranquillo. Fra poco De Laurentiis proverà a spostare anche Pasqua e Carnavale. Massimiliano da Liverpool, è vero, grazie. Sì. Vista la situazione infortuni e Covid, serve una pregherina in chiesa e una buona dose di culo.
Preghiamo per altro.
E la sfandiamo pure stavolta, Massimiliano.
Eventualmente, se avete voglia di pregare.
Allora, ciao ragazzi, sono Alessio da Treviso. Mi do i miei plus minus per le varie squadre. Napoli più Ferrara, meno De Laurentiis. Fiorentina,
forte,
a Pantognoni, out a Groppi. Groppi, vero. Milan, Maldini, up, Gagliani.
Però Aldo Groppi, guardate ragazzi, posso dire una cosa. Ho avuto piacere di conoscerlo, è una persona simpatica.
Poi che lui si debba,
sì, un po'
personaggio antijuventino.
Ci gioca molto, sì, perché molto. Poi gli ho sentito dire anche cose molto, molto belle sulla Juve, che riconosce poi. Vabbè, però sì, brava persona Aldo Groppi. Prego, prego.
Milan, Maldini più, Gagliani meno, Inter più, punto interrogativo, cioè nessuno. Meno Moratti, Lazio più Nesta meno Lotito, Juventus più tutti i veri juventini meno Blanc e Cobolli G.
Ok, continuate. Mi piace questo, insomma, il più e il meno, insomma, il positivo e il negativo di tutti i personaggi che hanno rappresentato i club che insomma più importanti d'Italia, quelli con più seguito. È divertente.
Le icone negative e positive di ogni squadra.
Le icone negative e positive di queste grandi squadre, insomma, che da sempre scrivono le pagine importanti del nostro calcio. Allora, andiamo con la carrellata d'audio, perché ce ne sono diversi da ascoltare. Accontentiamo tutti gli altri.
Nicola Quintiliano, buon pomeriggio da Andrea.
Ciao Andrea.
Riguardo il pagliaccio lì partenopeo, voglio dire che questa è solo la conseguenza della sentenza che è stata messa dal CONI. Se permetti ad una persona di mettersi sotto i piedi le regole che tutte quante le squadre di Serie A, le Federazioni del Calcio hanno preso, è normale che poi tiri fuori la testa,
certo. Hai ragione.
Sempre. Comunque non sarà nella prima né nell'ultima di tante uscite. Aspettiamoci qualcos'altro.
È vero questo, Nicola, però lui è un provocatore.
Ma sì,
lui è un provocatore, sta cercando di, come si dice a Roma, buttarla in caccia.
Imballato di soldi, ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia giusta, imballato di soldi, cervello medio, grande, questi soldi, questo modo di essere, questo modo di vivere da sempre, perché insomma è cresciuto davvero nel mondo del grande cinema sin da giovanissimo, lo rende un personaggio molto presuntuoso, capito? L'avrei voluto vedere se fosse nato, non so, a Sarajevo. In una famiglia normale di Sarajevo.
Pensa a Nicola che lui adesso mi ha dato un assist, come sempre spesso accade.
Ci vuole pure un po' di fortuna, no?
Sì, sì, certo.
Devi nascere nel posto giusto, anche al momento giusto. Insomma, aiuta l'esistenza delle persone.
Lo sai, prego, che ha detto lui quel giorno al CONI, tra le tante cose? Io se volevo andavo via dall'Italia, andavo a vivere in America, però tengo al mio paese, quindi è giusto che le regole vengano rispettate. Certo, sto ricordando questa frase.
Adesso allora, amici, comunque vorrei sottolineare una cosa rispetto al mio pronostico. Io sto dando questo pronostico a 4 o 5 giorni dalla
sta facendo marcia indietro,
perché
ragazzi,
venerdì probabilmente sarà ancora peggio, visto.
No!
Adesso avremo ancora domani altri un paio di infortunati, dunque sarà un 4-5-1 per loro, ok? Dunque può ancora cambiare, il pronostico in negativo, preparatevi. Che bello, quanto mi diverto. Prego.
E vabbè, dai, però è come andare a nozze. Ogni giorno, ogni sera, ogni partita lo vediamo. Dici. Lo zio Bergomi che quando commenta l'Inter si bagna un po', e poi dopo quando perde lo vedi, però Fabio, meritavamo il pareggio in questa occasione, anche se tirano da 30 metri.
È stato molto chiaro, però anche troppo.
Io e Nicola lo conosciamo, secondo me, ma anche secondo Nicola lui si trasforma in quel contesto lì. Io l'ho intervistato diverse volte, Nicola, lui è stato molto critico con l'Inter, te lo assicuro.
Quindi però tu mi continui a dire questa cosa. Qui stiamo parlando di antijuventinità, non di critica all'Inter. No, anche ieri mi hai detto, ma lui è stato molto critico. No, ma noi parliamo d'altro, noi parliamo che questo da 20 anni racconta le partite della Juventus, è condizionato.
Sì, però lui difende l'Inter.
Mio papà, disdise l'abbonamento.
Sì, però
nel 2005 disdise l'abbonamento.
Però le ultime cose che gli stanno contestando,
non lo sopportava più.
Che lui difende l'Inter a prescindere, ha detto addirittura che non deve essere pressata. Ecco perché.
Capito? Ma qui
questo.
Stiamo parlando però di un'altra cosa. Qui non stiamo parlando Bergomi quando parla dell'Inter. No, Bergomi quando, che è condizionato quando c'è la Juve di mezzo.
È lo stesso discorso, secondo me.
Mi sa che non te lo ricordi bene.
Sono strettamente legati i due discorsi.
Quello che hanno combinato, dai. Sì, sono stati degli anni. Poi a un certo punto qualcuno gli deve aver detto calmi, perché ci sta pure
sulla
una squadra.
Qualità, lui nelle ultime giornate che gli ha detto del Piero, ma cosa dici?
Sì, va bene.
Io quello voglio dire.
Sì, ma ti dico che certe volte in quelle tipo di telecronache sembrava una squadra straniera contro una squadra italiana.
Ma quello non c'è dubbio.
Ripeto, per far arrabbiare mio padre. Dai, andiamo. Un po' di messaggi, ci riusciamo, Fede? Scusami, vai.
Ragazzi, a sentire la parola Moratti ho avuto un senso di strano nello stomaco, una specie di ritorsione intestinale. Praticamente credo che lui, l'attuale, sia perfettamente il discepolo di Elenio Herrera, che imbrogliava lui tra doping, ricorsi, eccetera, eccetera, per paura che lo imbrogliassero gli altri. Pieno da Torino.
Mazza.
Il mago. Non il mago Elenio, il mago quello di Parigi. Insomma, vabbè, lasciamo perdere. Sono passati. No, non dobbiamo lasciar perdere. Sono passati 50, quasi 60 anni, però. Insomma,
sì.
Che su quell'Inter ci siano dei dubbi. Anche per alcune,
delle liti tra
per alcune dichiarazioni, insomma, una squadra che aveva come tante, fammi dire, secondo me, in quel periodo tanti sportivi un po' ricorrevano ai cosiddetti stregoni, no? Che si sapeva esattamente dove andassero a colpire. Ecco, diciamo questo. Va bene, andiamo avanti, dai, altri audio che sono tanti, poi ci fermiamo un attimo.
Ciao Quintiliano, ciao Nick. Per quanto riguarda domenica, mi viene in mente solamente un ricordo, dato che sono stato a Milano diverse volte, ma l'ultima volta, come tanti.
L'ultima volta non si sa.
È caduto, gli sarà caduto il telefono. Ragazzi, una cosa importante che ogni tanto ricordo, mi raccomando, se siete in automobile, massima attenzione, massima attenzione, perché alcune volte ascoltiamo dei messaggi e insomma, percepiamo che questi amici.
Ma un giorno in diretta lo disse: ti ricordi quell'amico? Oddio, no, ma sto.
Stava per fare un incidente, un incidente. Ragazzi, attenzione, mi raccomando, davvero.
Fermate un minutino.
Costate un attimo, se volete mandare un messaggio vocale, ci pensate, mandate il messaggio vocale, vi fermate, ripartite, vi prego, perché davvero è causa di tanti incidenti la distrazione in macchina causata da questi maledetti smartphone. Andiamo con un altro.
Di stare zitto, non perdi mai l'occasione. Ma perché non pensi ai tuoi cinepanettoni? Tu che hai sempre fatto i film con Massimo Boldi, sei entrato nel calcio non per passione, ma solo per i soldi. Offendendo sempre la Juve, hai capito che a Napoli questo basta per farti sentire un re. Ma ti sei messo in testa di decidere pure quando e come giocare. Stati accorta ora che questi ti fanno andare di traverso i frutti di mare. Enrico da Castellammare.
Ciao, erano le ostriche, erano le ostriche, Nicola. In quell'occasione.
E le ostriche però, che cosa sono?
Sono frutti di mare.
Frutti di mare. Ragazzi, lo so, ragazzi, sta uscendo fuori.
A proposito, volevo richiamare.
Per lui Giulio Cesare era il pilota di Goldrake. Le ostriche non sono frutti di mare. Che vi devo dire?
Allora, tu l'hai visto il film La Cambiale?
No, non l'ho visto.
Allora, giorni fa, se vi ricordate, Quintiliano disse, parlando di Quagliarella,
parla in terza persona, ragazzi, io vorrei andare,
disse posa la guaglia. Nicola De Bonis, aiutato da uno dei suoi fedelissimi, disse ma non era posa la guaglia, ma del film di Totò, che era?
Vota la quaglia.
No, no, vota la trippa. Vota la però trippa, esiste là, un film di Totò dove lui e Peppino sì. si presentarono, posa la quaglia, posa la quaglia, e lui...
Ah sì?
Sì, quindi cartellino giallo.
Vabbè, vedete, no, che, cioè, ma, il nostro ragazzi, io ho conosciuto solo una persona nella vita che sa ribaltare la frittata come lui, oh. Cioè, ADL, come lui, ADL. Lui ha detto che le ostriche non sono frutti di mare. Poi...
No, non ho detto.
No, no, l'hai detto. Non l'ha detto. Ma veramente di linea rossi, va che me.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Secondo tempo di questa puntata del 12 gennaio di Stile Juventus. Allora, abbiamo diversi messaggi da leggere. 340 54 25 324. Io sto dando anche un'occhiata ad altre ulteriori notizie che possono arrivare dalla continassa. Dunque, abbiamo detto che la squadra si è allenata e tra poco dovrebbe parlare Pirlo al nostro canale tematico. E ovviamente ci saranno dei cambi per la sfida di domani contro il Genoa, per quanto riguarda questi ottavi di finale della Coppa Italia che scatta ufficialmente per noi. Si parla ancora, per quanto riguarda, ragazzi, non abbiamo trattato per niente l'argomento, si parla ancora di questo attaccante. Ovviamente c'è stata questa marcia un po' indietro da parte del direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali, che ha detto che Gianluca Scamacca loro non vorrebbero assolutamente cederlo in prestito, e dunque dobbiamo prendere atto anche di questo, anche se sembrerebbe che il Torello nato a Roma il 1 gennaio 1999 potrebbe piacere alla Juventus, no? Potrebbe essere insomma un centravanti, proprio il centravanti un po' che va a riempire l'aria per le situazioni di emergenza.
Occhio però a Milik, Nick, che perché parlato Milik, Bonic, che presenta la Federcalcio polacca, sì. Ovviamente quest'anno i giocatori di qualsiasi squadra che sono in nazionale, a parte i big, tengono a giocare molto, Nicola, altrimenti rischiano di non essere convocati quelli che magari sono in bilico. Quindi la situazione di Milik la conoscete benissimo. Lui adesso a giugno è scadenza e quindi a parametro zero verrebbe ceduto. Se una squadra vuole acquistarlo ora, purtroppo deve pagarlo. Però anche il Napoli si ritroverebbe da una parte a cercare di non perderlo a zero, quindi magari vuole venderlo adesso e quindi avrebbe un po', diciamo così, il collo tirato. Dall'altra però, se si viene a conoscere questa esigenza, anzi già si conosce, della Juventus impellente, poi bisogna trattare. Quindi occhio, secondo me, anche a Milik già da gennaio.
Potremmo aspettare proprio gli ultimi secondi.
Esatto.
E
esatto.
Andarlo a prendere, perché lì sarebbero costretti...
A dartelo a un prezzo, insomma.
L'ASL di Napoli sarebbe costretta...
La 1 o la 2?
La 1. L'ASL 1 di Napoli sarebbe costretta a cederlo. Vedremo comunque. La situazione è in evoluzione costantemente, devo dire. Bene, abbiamo degli audio da ascoltare, caro Federico. Ascoltiamole, poi leggiamo qualcosa e raggiungiamo un altro gradito ospite e torniamo a parlare un po' di calcio, come piace a noi.
Buonasera Giuseppe da Crotone. Nicola, hai pienamente ragione, tu, ti ricordo benissimo le telecronache della di Cip e Chop, chiamiamole così, di Bergamo e Caressa. Telecronache anti-juventine. Ultimamente si sono un po' trattenuti, ma sinceramente, spese le ultime partite contro la Fiorentina, una contro Fiorentina era, non mi ricordo bene, però mi ricordo una partita dove Bergomi proprio c'era Bergomi, comunque ricordo c'era Caressa, ma proprio un anti-juventinismo che tratteneva, ma trasuda, non, ma si avvertiva dalle parole, col doppio senso. Ragazzi, che vi devo dire, io non lo sopporto, a me non piace. Poi quando parla ti fa prendere il sonno, è un morto, è amico di Caressa e quindi se lo porta sempre dietro e tutti gli aprono le porte.
Una coppia importante.
Anche quando spiega qualcosa del gioco fa prendere il sonno.
Guardate, io devo dire una cosa, però vorrei fare una distinzione perché credo che sia corretto. Sì, fino ad un certo punto. anche Fabio Caressa veniva condizionato, a mio avviso. Dopo no. Dopo un po' le cose sono cambiate. Spesso Fabio Caressa lo ha anche calmato allo zio, dicendogli: guarda, però.
Sono arrivate tante lettere, tante lettere di tifosi juventini abbonati che hanno minacciato di disdire l'abbonamento. E se tu ci hai fatto caso, Nicola, hanno anche diviso altre coppie tra telecronista e opinionista. Attenzione, sempre per delle proteste. Il discorso è questo: che i tifosi parecchi ce l'hanno. Addirittura i tifosi con Bergomi, tant'è che lo striscione che hai visto qualche giorno fa, irripetibile,
tifosi
ovviamente. I tifosi dell'Inter hanno fatto uno striscione irripetibile in radio, proprio relativo a questa sorta di dipendenza da Caressa di Bergomi.
Va bene. Dai, continuate a scriverci, amici, 340-542-5324. Anche quella cosa che vi abbiamo chiesto nella prima parte di trasmissione rispetto ai simboli, no? I simboli positivi e i simboli negativi delle grandi squadre italiane. Avete scelto tanti personaggi, ripeto, sia in negativo che in positivo. E a proposito di simboli, c'è stato un calciatore importante che ha vestito la nostra maglia, è stato anche capitano della Juventus, l'ha rappresentata al meglio, devo dire, sia sul campo che fuori con i suoi comportamenti, e non a caso è nato il 9 novembre anche lui, se non sbaglio, sì, credo di non sbagliare, io il 7, il capitano il 9, insomma stiamo tutti là noi che abbiamo quello stile che scorre nel sangue.
Che segno è? Il vostro?
Scorpio. Noi siamo tutti Scorpio. Buon pomeriggio ad Alessandro Birindelli, ciao Ale.
Ciao
Alessandro, ciao.
Ben trovato. Allora, sei d'accordo? Sì, o ce l'hai o non ce l'hai lo stile juventino scorpionico, direi, a questo punto. Sei d'accordo?
Diciamo che ci vuole un bel po' di carattere, ecco, per stare tanti anni in quella società, in quel tipo di società, in quella struttura, insomma. Non solo come calciatore sul campo, ma chiaramente l'attenzione anche ai valori dello sport, ai valori della vita, dei comportamenti nel quotidiano, è troppo importante anche poi per arrivare e conseguire delle vittorie importanti.
Assolutamente. Ale, allora, settimana, 8 giorni molto intensi per la Juve, ha ripreso quota in campionato, per fortuna abbiamo recuperato qualche punto, è una squadra che oggettivamente ha ancora dei problemi abbastanza evidenti e purtroppo problemi che non consentiranno a Pirlo di avere diversi giocatori a disposizione anche per la sfida ovviamente di domenica attesissima contro l'Inter. Dacci un po' un tuo pensiero sul momento attuale della squadra bianconera.
Ma il momento attuale, devo dire che le ultime prestazioni sono andate meno a corrente alternata rispetto alle altre, dove c'era più zone buie che quelle dove si vedeva la luce. E invece anche col Sassuolo la squadra, anche se ha subito il gioco della squadra di De Zerbi, però ha sempre risposto in maniera decisa, è sempre stata attenta, compatta, e devo dire che questa squadra sta prendendo ancora più convinzione nei propri mezzi, i singoli stanno crescendo. Kulusevski, dopo una prima parte iniziale insomma sottotono, ora stiamo vedendo il Kulusevski veramente dirompente, con le sue sterzate, ripartenze, gol, conclusioni, insomma quella cosa, la cosa che dispiace un po' e che lascia un po' la bocca amara è la serie di infortuni, e qui conta l'importanza di avere una rosa ampia come la Juventus. Qui si vede proprio la gestione che la società ha fatto in maniera oculata nel mettere a disposizione tanti giocatori importanti e tutti di grande livello, perché poi giocando ogni 3 giorni e andando in un periodo così freddo c'era il rischio di qualche infortunio. Così è avvenuto purtroppo, però questa rosa ti permette di cambiare anche pelle nel corso della partita, nel corso delle partite, partita dopo partita. Perché se una squadra gioca per i principi e non per moduli, come fa la squadra di Pirlo, come ha detto sempre lui, insomma questo è un bel vantaggio.
A proposito di juventinità, no? Pirlo nelle ultime gare, seppur vinte, ogni post gara ha detto: dobbiamo migliorare sotto il profilo sostanzialmente mentale, no Ale? Perché ha detto: non vanno bene quei cali di tensione che sono un po' antistorici rispetto alla Juve, però da chi dipende restare sempre sul pezzo?
Infatti ti dico, ti ho detto prima, corrente alternata intendevo proprio a quello, mi riferivo a quello, cioè questa squadra, quello che risalta all'occhio è proprio queste tensioni, dove c'è un momento dove sono concentrati, la squadra va, e dipende secondo me dagli interpreti, dai singoli, da chi comunque dovrebbe dare anche quella dovrebbe essere quella figura di riferimento. Molto probabilmente i singoli, i leader sono i primi ogni tanto a sbandare, quindi perdono anche di riferimento gli altri o quelli che comunque sono arrivati da poco, ecco, perché quando la squadra, i leader sono sul pezzo, la squadra cambia pelle e vedi anche gli altri che si muovono in una maniera diversa, sono più sciolti mentalmente, sono più liberi, sono meno hanno meno pressioni, si sentono meno pressioni addosso, e quindi guardate Chiesa le ultime partite, cioè secondo me Chiesa si è liberato mentalmente, al di là del lavoro che ha svolto, al di là della fiducia, però la fiducia viene con le prestazioni, lui secondo me è entrato in un periodo dove la squadra stava bene mentalmente e ha tratto benefici.
Però arricchisco un po' la vostra riflessione, no? Perché ne abbiamo parlato tante volte, Alessandro, io è uno dei miei cavalli di battaglia. Quanto però può incidere questo discorso di non avere il pubblico, perché ci sono delle vediamo tanti errori, no? Tanti errori, tanti cali di concentrazione in tutte le squadre, e credi che siano condizionati comunque i giocatori in campo a vivere qualcosa che non hanno mai vissuto, nonostante si siano ormai quasi abituati, però io certe volte noto proprio che c'è il calo,
manca il calo. L'adrenalina anche del pubblico,
no? Ti parte l'avversario e senti il boato del pubblico.
Quello sì, molto probabilmente a volte l'attenzione te la porta il pubblico, no? L'incitamento delle persone, sì, anche perché c'è da dire che sono errori veramente a volte madornali,
non si sta parlando di
un passaggio dove sei pressato e quindi ci può stare, ma qui si sta parlando proprio anche di prese di posizioni sbagliate, distanze sbagliate tra le parti, diagonali non fatte, cioè proprio mancanze elementari, quindi secondo me quello può incidere,
condiziona.
Poi ti ripeto, condiziona tantissimo anche la concentrazione, ogni due partite preparare una partita, ecco, quindi ogni due giorni preparare una partita, insomma non è mai facile, cioè, quindi le energie mentali veramente che vengono richieste sono tantissime.
In chiave Inter, vista che la Juventus, l'abbiamo detto, ha diverse assenze, però l'Inter sta vivendo una fase un po' delicata perché viene da una sconfitta e da un pareggio, c'è già un po' di, diciamo così, di attrito tra Conte, la società, i tifosi, eccetera. La Juventus è sfavorita secondo te, o mentalmente magari comunque galvanizzata dagli ultimi risultati? Cioè, chi è favorita secondo te, fermo restando che è una gara difficile, un derby d'Italia, eccetera, eccetera?
Allora, io penso che si affrontano due grandi squadre con due allenatori molto, molto bravi, molto preparati. Antonio vive bene, quasi da separato dal lottatore o da quello che ce l'ha con tutti, con i giocatori, con la dirigenza. E quello secondo me lui ha bisogno, proprio secondo me, questa energia pura che serve a lui. Nell'intervista non si vede mai Antonio, anche quando vince tranquillo, rilassato, c'è sempre qualcosa che non va, ma molto probabilmente lui ha bisogno, si nutre di questo. Poi secondo me invece all'interno la squadra lo segue, perché le prestazioni le fanno, secondo me se andiamo ad analizzare bene le partite dell'Inter, non meritava sicuramente anche il pareggio a Roma, secondo me a grandi, periodi ha dominato la squadra di Antonio. Poi può piacere, non può piacere, può rimanere simpatico o meno simpatico, però gli dà un'impronta, un'identità, e la squadra secondo me c'è, e secondo me la Juventus deve stare molto attenta perché ha tutto da perdere, ecco,
quindi è favorita l'Inter secondo te?
Per me è favorita l'Inter in questo preciso istante, per come sono andate le ultime giornate. Poi c'è da dire che la Juventus, quando scontano le partite, difficilmente sbaglia. Certo. Quindi ecco perché dico, i presupposti ci sono tutti perché venga fuori veramente una grande sfida.
Ale, prima di salutarti, una curiosità. Sei stato un grande difensore di fascia, insomma, conosci bene il ruolo, no? E poi potevi anche muoverti in una difesa 3, eventualmente avevi l'intelligenza giusta. Ti sta stupendo Danilo?
Ma Danilo, guarda, aveva grandi mezzi, ha sempre avuto grandi mezzi, grandi doti, però peccava a volte di presunzione, a volte era poco deciso, si guardava troppo allo specchio invece che
troppo brasiliano, dai, ho capito.
Secondo me si è europeizzato e le qualità sono rimaste, è diventato molto più attento, mette più disciplina.
No, aspetta Ale, si è italianizzato. Non
europeo. Che in Europa già ci giocava.
Secondo me si è italianizzato più esatto. Che europeizzato.
È europeizzato perché per me la Spagna, per concezione di gioco, non è proprio.
Sì, poi è stato in Inghilterra. Poi è stato
anche in Premier League.
Sì, no, ma era perché è migliorato tantissimo come giocatore, anche quando gli altri anni era un pochino più brasiliano rispetto che europeo, ecco. Adesso invece è un giocatore, ecco, mettiamolo così, internazionale, nel senso che è un giocatore, secondo me, tra i più bravi. Ecco,
e invece dall'altra parte, a sinistra, invece di italianizzarsi, fa il percorso del gambero quell'altro signore a sinistra che io critico spesso, hai capito, sempre brasiliano.
Alessandro lo sappiamo, cioè è già 2-3 anni che parliamo di questo giocatore che potenzialmente, veramente, secondo me sembra, non lo so se vi dà la stessa impressione, a me sembra che vada al 30%.
Sì,
cioè, a me sembra che abbia un motore di una Ferrari e lui lo sfrutti a 500. Cioè, questa mi dà l'impressione, questo che mi fa arrabbiare. Poi non so se è una questione
mentale o fisica.
Oppure... mentale. Questo purtroppo noi il quotidiano non lo viviamo. Cioè, guardate anche Frabotta, cioè, è 100 volte peggio.
Sì, ho capito.
Tecnicamente,
con qualità di giocatore, certo.
Per forza di qualità. Però gioca con una leggerezza che la squadra gioca bene, anche dalla sua parte l'azione è fluida. Cioè arriva sul cross anche domenica, è arrivato un gol, assist. Comunque arriva con una facilità diversa. Alexander mi sembra sempre forzato con questa corsa, con questa fondo, e tutte le volte che arriva sul fondo ribattuto torna indietro sistematicamente. Cioè, secondo me dovrebbe andare meno, con più qualità, e quando va andare per far male. Mm-hmm. E questo non lo vedo, ecco. Un giocatore come lui, con quelle qualità, secondo me dovrebbe essere più determinante.
Sì, purtroppo questo è uno dei temi, dei casi spinosi, ne parliamo da tanto tempo. Ale, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi.
Alla prossima. Ciao, Ale,
ciao, grazie. Alessandro. Grazie, ciao, Alessandro. Ciao, grazie.
Grazie ad Alessandro Birindelli, è interessante, dunque anche lui sposa il nostro pensiero sul brasiliano di sinistra, giocatore che ha detto una cosa che mi ha colpito, questo. Sembrerebbe quasi non spingere il motore.
Una Ferrari potenziale, però il motore magari di una 500.
Non lo so, io col Porto, ma poi anche il primo anno e mezzo con noi ho visto un altro giocatore, ragazzi.
Io ho l'impressione, Nicola, che siano dei cari di testa. E di conseguenza lui sbaglia anche delle cose facili.
Rispondete anche a questa cosa, ragazzi, esprimetevi su Alexandro.
Hai detto bene, ogni tanto è un po' troppo brasiliano.
Secondo voi è una questione di testa, di perché non riesce a trovare continuità, ad essere un giocatore veramente importante per la Juventus? Lo è stato complessivamente, però se dovesse lasciare domani la Juve...
Non verrà ricordato.
Cioè noi non lo andremo a ricordare proprio esaltandoci, no? O esaltandolo, no? Diremmo sempre, ma giocatore che poteva dar di più.
Alti e bassi, più bassi
che altri. Questo retrogusto di quasi di occasione persa, no? Perché potenzialmente, fatemi dire, se proprio mi devo esprimermi, dico, è questione di testa, quindi.
Secondo me sì. Secondo me, perché le doti tecniche, Nicola, indubbiamente...
Anche durante la stessa partita.
Sì, esatto, la stessa partita, sì. Le doti tecniche, non c'è dubbio.
Gli fa mezz'ora strepitosa e poi si addormenta un paio di volte. Sì. Lo vedi che non reagisce, non è reattivo.
Poca cattiveria agonistica, alcune, è proprio deconcentrato alcune volte, ecco, disconnesso dal contesto della partita, spesso.
Assolutamente, assolutamente. E esprimetevi anche su questo discorso da Alexandro, sono curioso per cercare di capire se è un problema di testa, di concentrazione, o anche un problema che proprio... Ragazzi, no, cioè, c'è anche un'altra corrente di pensiero, ci può essere. No, è stato un po' sopravvalutato.
È questo, Alexandro, è questo, quindi ci siamo illusi che potesse essere un grandissimo esterno.
Ha vissuto due stagioni e mezzo tra Porto e Juve importanti, e poi però quello è stato il...
Invece di consacrarsi a certi livelli, è regredito sostanzialmente. Certo.
Fatecelo sapere, dai, siamo curiosi, perché è un giocatore che fa discutere, devo dire, molto, anche sui vari forum, insomma, non convince
diciamo, proprio. Viene anche attaccato spesso.
Viene attaccato molto, invece dobbiamo, rimanendo lì, proprio a sinistra, riferendoci anche a quello che diceva Alessandro Birindelli, Frabotta, dopo un buon inizio e un accantonamento, perché esatto, ad un certo punto sembrava un po' fuori, no? Dalle idee di calcio di Pirlo, dall'11 di Pirlo, e invece dobbiamo dire nelle ultime settimane si sta riprendendo.
Anche per esigenze è stato schierato, però
ha fatto bene.
Secondo me, Nicola, ti posso dire, ha risposto presente.
Sì,
è chiaro, bene. Come dicevamo ieri, non è un gran... è un buon giocatore che secondo me porta a casa la pagnotta sempre, fondamentalmente.
Sì. Allora, secondo me, come tra virgolette riserva, sarebbe perfetto, qui a sinistra. Però dovresti avere un altro terzino, un altro mancino sinistro forte.
È la classica alternativa, che se la chiami in causa è sostanzialmente affidabile.
Sì, anche per un club importante come la Juventus può essere un'ottima alternativa a sinistra, dai ragazzi, perché poi bisogna averne due a destra, due a sinistra. Se tu hai un signor terzino sinistro, perché comunque quelli per me sono terzino sinistro di ottimo alto livello, puoi avere Frabotta come
alternativa.
Sì. Ci può stare. E va bene, dai, ci state già scrivendo, tra poco verremo da voi, ascolteremo anche dei messaggi audio. Vi abbiamo chiesto anche quella cosa, no, delle grandi squadre italiane, i personaggi più rappresentativi in positivo e in negativo, continuate ad esprimervi, e poi vi daremo aggiornamenti sulle parole di Pirlo, se dovessero arrivare, ma non credo ce la faremo entro...
In genere, guarda Nicola, dalle 17 in poi, in genere,
vediamo se c'è qualche indicazione, perché comunque sono parole attese, vista la grande carenza di uomini per la sfida di domani.
Ma lui sa cosa ti risponde? 11 li troveremo.
11 li troveremo, poi come ho detto in apertura, caro mister, sono a disposizione, ho lavorato a parte gli ultimi giorni, ma questa mattina
ho corso stamane.
Se le serve un bel mancino, a proposito di fascia sinistra,
io faccio
anche se io adoravo partire dalla destra.
Quindi tu esterno, io posso giocare da falso 9,
devo vedere la porta e
da falso 9, Rossi da 9, vero?
Rossi con la sua stazza potrebbe essere...
No, una stopper.
La stazza è importante del Rossi, che tra poco secondo me si trasformerà ufficialmente in Bud Spencer.
Sì.
Attenzione, perché la barba sta crescendo.
Manca Terence Hill.
Terence Hill, lei un po' può essere...
L'hanno detto. Occhio, me l'hanno detto.
Occhio chiaro, altezza, diciamo, rasoterra. Va bene, non è vero, Terence Hill è molto alto, invece a differenza su... Prego Rossi, linea a lei.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Attenzione, Di Palla, rete di rigore, Di Palla, sinistro, rete, ha segnato la Juventus, Paolo Di Palla ha incrociato il diagonale mortifero, alle spalle di Samir Handanovic, insaccando a mezza altezza, e la Juventus è in vantaggio, un diagonale improvviso di Paolo Di Palla. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Ronaldo fa proseguire ancora Higuain in area. Higuain! Il ruggito del Pipita si alza nel cielo di Milano, ha raddoppiato la Juventus.
L'ultima lezione di calcio al Meazza Nerazzurro, che bello, che bello. Che partita indimenticabile, ragazzi. Gli abbiamo dato veramente una lezione, l'ennesima lezione di calcio in casa loro, una Juventus straordinaria, la Juve di Maurizio Sarri, che quella sera
tutte e due le gare, Nico. Tutte e due le gare. Dominio.
Dominio assoluto. Lo scorso anno ci siamo proprio divertiti con i serpentelli cinesi. Allora, andiamo ad ascoltare, ci sono tanti messaggi da ascoltare, poi alcuni da leggere.
340 54 253 24.
Lui se lo ricorda, io ormai, caro Rossi, lo so. Prego Rossi.
Nicola, ciao Quintiliano, ciao. Sono Claudio da Roma.
Ciao, Claudio.
Io ho una formula per la partita di domenica sera.
Vai.
Bisognerebbe far credere alle due squadre che è una partita di coppa e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Ciao, vi ascolto.
Ironizza su Conte, che però l'anno scorso andò in finale, bisogna dire, di Europa League, però storicamente, esatto, Nicola, rispetto a quello che ha vinto nei vari campionati in Europa ha fallito, possiamo dirlo questo?
Direi proprio di sì, sì, ha fallito anche miseramente il tecnico leccese. Prego.
Buonasera ragazzi.
Ciao.
Condivido la vostra tesi su Alessandro, ma questa è anche una critica alla società, che sono 3 anni che cerchiamo un sostituto di Alessandro che la società non prende. Biagio da Gardito.
Ciao Biagio.
È vero, sì. Noi era circoscritto a lui il discorso, che poi servisse un vice Alessandro, quello è chiaro, però noi parlavamo di lui oggettivamente in regressione.
Beh, io ho la sensazione che sia l'ultima stagione, però. Se dovesse arrivare un'offerta buona la Juve,
pensa che 3 anni
fa, credo di sì, dai.
2 anni fa Guardiola voleva il City 60 milioni,
incredibile. Prego.
Ciao ragazzi, Gianluca.
Ciao Gianluca.
Alessandro gioca senza sangue, secondo me gioca senza sangue, è un giocatore che ha delle potenzialità tecniche, però lo vedi sempre che arranca, che nella fase difensiva rientra corricchiando, copre male. In fase offensiva, come ha detto giustamente Birindelli, o viene ribattuto oppure passa la palla indietro. Secondo me non ha proprio fame, non ha fame, quella fame sportiva che ti permette di giocare bene.
Hai ragione amico mio, infatti io dicevo testa, e che ci metto nella testa anche la fame, la cattiveria agonistica di cui abbiamo parlato in questi ultimi giorni.
Andiamo
ragazzi, un pensiero su Alessandro. Secondo me è proprio una persona troppo per bene, proprio caratterialmente molto timido, e si vede anche dalle interviste, e quindi secondo me un po' del carattere lo porta in campo.
Non c'è, andasse a fare l'uncinetto,
manchi convenzione nei suoi mezzi, no.
Ci sono i circoli di uncinetto, allora si specializza in quello,
quindi
becca pure fior di quattrini.
Poca personalità, questa è la sintesi.
Ma sì, dai, ho capito cosa vuol dire, è chiaro, ma ho capito.
Senso che quindi giustamente non puoi stare alla Juve, ecco, io la vedo così, però magari stiamo esagerando, però è così, se l'ha detto anche Birindelli, comunque è stato un grande giocatore, ma vediamo anche le prestazioni, non è che ce le deve dire qualcuno, è così, purtroppo.
Quello che stiamo vedendo ormai da diverso tempo, ragazzi, alcune volte ti fa veramente arrabbiare, soprattutto quando magari perdiamo il pallone, ci sono le ripartenze degli avversari, non lo so, vi sembra sempre che non abbia veramente la cattiveria giusta, anche la corsa e l'intensità, ecco, l'intensità. Andiamo.
Una considerazione semplice, ma se voi aveste a disposizione Alessandro al 100% e Frabotta al 100% o che ne so,
devi dire qual è il
al 100%, qual è chi fareste giocare voi?
Io al 100% farei giocare Alessandro,
perché stia al 100%, quello di un anno e mezzo fa.
Ho capito, non scherziamo per favore. Allora, o ascolti bene quello che stiamo dicendo o è un altro tipo di discorso, perché a me sempre che vengono le persone ad aggiungere cose che noi stiamo dicendo, che è un giocatore che su 38 partite quante volte non è al 100%? 36 Ok, se facciamo il giochino siamo al 100%, al 100%.
Vabbè, chiaro. Oh,
ok? Cioè, ragazzi, cercate di capire quello che diciamo, però, perché nessuno sta dicendo
che Alessandro sia
innanzitutto
scarso.
Frabotta, io ho parlato come giocatore di riserva, come no? Hai capito?
Sì, sì, certo, certo.
Ecco, dunque, cercate, o ascoltate, se no sapete che questa cosa proprio mi fa innervosire. O ascoltate le nostre riflessioni, o se volete sempre mettere becco e dire stupidaggini. Io sinceramente non ci sto. Qui non stiamo dicendo 100%. Frabotta ha detto ottima riserva. Alessandro, 100%. Tu quando ce l'hai visto? Quando ce l'hai visto? Una stagione e mezza. Sono 20 anni che sta alla Juve. Allora probabilmente è questo Alessandro. Non lo so. Poi magari mi sbaglio, esplode. Non lo so. Non lo so. Per ora è questo il giocatore. Noi dobbiamo fare un'analisi lucida. Lucida. Ok? Se non sbaglio, questo signore che ha lasciato il messaggio. È quello che critica l'elite, ecco.
Mi sembra di
critichi l'elite e mi dici che Alessandro al 100% è un altro tipo di giochino.
Se è Carlo Dapiglio, come credo,
mi sembra Carlo, non l'ha detto.
Disse che d'elite è imbarazzante, però vabbè,
e allora,
ognuno ha le sue idee.
Ma ci mancherebbe, però noi abbiamo fatto un altro tipo di discorso. Riascoltiamo il messaggio, ci riusciamo? No, vabbè, no, vabbè, lui,
un po',
lui dice che noi abbiamo detto: ma chi fai giocare? Ma noi non abbiamo parlato di quello. No. Al 100% è chiaro che probabilmente mi prendo Alessandro.
Certo.
No? Ma quanto mi dura sto 100%?
Che 100%.
Mi dura 7 minuti del primo tempo, ci faccio neanche il brodo per i tortellini. Ecco.
Smaltisco un po', Nick, dai, un po' prego, mentre prego. Lui ritrova. Allora, Gerardo da Viterbo, ciao Quintiliano, anch'io sono uno scorpione juventino, come Nicola De Bonis, capirai, vabbè. Siete un duo perfetto, sento Nicola pessimista, io sarei per un pareggio come il Milan a Cagliari, fino alla fine, forza
Juve. Amico mio, ma quale duo? Amico mio, quale duo?
E lui è solo!
Cioè, io sono sempre una persona sola. Mamma mia, vabbè, lo so.
Signor Nicola, sarà mica per maloso? Interizia scherza.
Io sono molto per maloso.
Io peggio, penso un po'.
Vabbè, lui è fuori concorso.
Ciao ragazzi, oggi pomeriggio vi sento particolarmente in forma. Fra scaramanzia e il Quinti lo sento in difficoltà di inquadrarti. Che ironia su ADL, mi fate ammazzare dal ridere. Sembrate Sandra e Raimondo.
No, vi prego.
Fantastici,
ragazzi,
Francesco.
Ripeto, io vado in solitaria, Francesco. Ok, io sono Raimondo e poi lui è cosa, Sandro? Diciamo Sandro, perché
ecco,
ce lo vedo meglio.
Questa è più bella. Buon pomeriggio, Nichiliano, per il giochino. Ormai ci vedono un unico.
No, ragazzi, vi state proprio a sbagliare perché io non c'ho niente a che fare con lui. Cioè, vi prego, non fate questo errore. Io sono Nicola De Bonis e lui è Quintiliano Giampiero. Punto.
Buon pomeriggio, Nichiliano. Per il giochino proposto, i miei positivi e negativi sono Zanetti, Materazzi, Inter, Maldini, Galliani, Milan, De Laurentiis, Bruscolotti, Napoli, Antognoni, Della Valle, Fiorentina, De Rossi, Totti, Roma, Zaccarelli, Pasquale Bruno, Torino. Per domenica io penso che possiamo tranquillamente vincere, nonostante tutto e tutti. Francesco da Napoli.
Ciao,
Andrea Dagliano.
Nichiliano,
dai.
Ciao ragazzi, Andrea Dagliana, Higuain ci dice, chissà. E no, caro Nicche, io per domenica mi aspetto una grande partita, sono convinto che chi scenderà in campo darà il cuore. Secondo me, se riusciremo a contenere Lukaku, vinceremo e così sarà. Ciao Quintiliano, Lorenzo da Colle Valdelsa. Per me succederà così, andrà in vantaggio due volte l'Inter, ma poi subirà il ritorno della signora, perché la Juve non muore letteralmente mai, da Milano. Ciao ragazzi, io dico solo il rappresentante del Napoli, Variale, e dell'Inter, Guido Rossi, Mattia D'Agostino.
Devo dire che anche
Guido Rossi,
durante rappresenta la grande, nonostante questi messaggi interessantissimi, positivi, durante il corso della trasmissione sta cambiando il risultato, sarà 4-1 per i nerazzurri. Vidal, doppietta di Lukaku e Skriniar, che dopo la partita ci canterà come mai
se succede,
la Champions League non la
se
vinci.
Succede vengo a casa tua malgrado la zona rossa.
Saranno beffe su beffe, ragazzi, ed attenzione anche al quinto gol siglato dal Trapp. Entrerà il Trapp e farà il gol del 5-1. Prego.
Secondo me, Nick, sei troppo sfacciatamente pessimista. Se poi vinciamo, paghi la pizza a tutti?
Siamo 5-1 già. Mancano 5 giorni, 4-5 giorni.
Ovviamente scherzo, Alberto da Torino. Ciao ragazzi, Nicola, segna Vidal e per sbaglio abbraccia Pirlo. Viaggio da Parma, vero? Suo compagno di centrocampo.
Questo è stupendo.
Ciao ragazzi, mi piacerebbe capire una vostra opinione su Bonucci. Secondo me le squadre avversarie ormai hanno capito che ha grosse difficoltà nella marcatura uomo e ormai ci colpiscono sempre su di lui. Mi auguro che Pirlo non lo faccia solo per il nome e per la carriera. Andrea da Venezia.
Ti devo raccontare un aneddoto a proposito di queste situazioni, perché ho vissuto una cosa da vicinissimo, insomma. Nell'86-87 ovviamente, nel maggio 86 il Trapp lascia la Juventus, no, lo sapete tutti, dopo lo scudetto vinto a Lecce il 22esimo, torna a Torino per la prima volta da Daniele Azzurro. Io ero lì da quelle parti, proprio in zona, ma molto in zona. Che cosa fanno quei gran figli di buona donna di Platini e Cabrini? Il Trapp entrava sotto la Filadelfia, no, dal tunnel sotto la Filadelfia, distraggono il Trapp, che invece di fermarsi alla sua panchina dell'Inter, fa altri 8, 9, 10 passi, 7, 8 metri, no, e stava per andare. E loro avevano studiato la cosa, si avvicinavano, gli stringevano la palla, mister, lo facevano camminare, e lui ad un certo punto, insomma, il Trapp arriva praticamente sulla panchina sua di una vita della Juve, e poi si rende conto, si gira verso di loro, insomma, scherzano un po' e va, mi ricordo che ha il cappotto sotto braccio, va,
come spesso accadeva,
e va sulla panca nerazzurra, insomma, mamma mia, incredibile quella giornata per lui, è stata veramente bella incredibile, cosa. Fu un'emozione difficile perché dopo tanti anni, con tutte quelle vittorie, insomma, casa sua, veramente casa sua, il comunale, la Juventus, dunque. Immaginate un po' lo stato d'animo, no? Va bene, che facciamo?
Vamos, sì, sì. Minus e malus, Juventus, Agnelli del Neri, Inter, Zanetti, Materazzi, Milan, mamma mia quanti ce ne sono all'Inter, Milan, Inzaghi, Galliani, Lazio, Tare, Cragnotti, Roma, De Rossi, Totti, Fiorentina, Batistuta, Edmundo, Peppi, da Reggio, Calabria. Con il Napoli bisogna usare il profilattico, così non prendi ADL. Fabio da Roma.
Ma che cos'è?
Così non prendi ADL. Ciao ragazzi, oggi pomeriggio vi sento particolarmente in forma. Questo l'abbiamo già letto. Ok, Nick. Allora stop here.
Allora please. Andiamo invece con questo l'hai letto, ragazzi, secondo me Alexandro è questo,
ecco,
qui.
Ecco, no, è con gli altri, no, perché ho aggiornato. Sono
altri. Ma vogliamo andare con gli audio intanto? Dai, così prepariamo quelli di testo da leggere. Prego.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ma quale sconfitta? Noi vinceremo a Milano e vinceremo con il Napoli. Sempre forse Juve. È un abbraccio ai tifosi napoletani che tifano Juve. Grandi ragazzi.
Grazie.
Occhio
grazie.
Agli abbracci che rimbiano la partita un'altra volta.
Grazie. Allora aumenta, sarà 6-1 per l'Inter. Dopo questo messaggio, prego.
Una considerazione su Alessandro.
Ciao.
Prego.
Per me è lento, ma lento.
Più lento
lui,
è lento.
Quelle che rallenta il gioco sulla fascia.
Grazie, caro.
Perché
grazie.
Lo rallenta, o torna indietro, o comunque Salah non sa che cosa fare. Troppo lento.
Grazie di cuore.
Ecco, sì.
Andiamo, dai.
Ciao ragazzi. Disdetta Sky già inviata 15 giorni fa, quindi da luglio sarò libero, fine campionato.
E non vedi nulla.
Niente, ascolterò le partite della Juve tramite il grande vostro collega Repice per radio. Ciao Andrea Dagliana.
Ammazza.
Però vedi, ci sono anche dei tifosi sul discorso Alexandro che la pensano diversamente. Come si fa a criticare Alexandro, il miglior terzino della Serie A, Peppe da Vittoria? Per Peppe il miglior terzino della Serie A, Peppe contento tu.
Mi sembra un po' esagerato.
Mi sembra un po' esagerato definirlo il miglior terzino della Serie A. Però poi, ragazzi, che vi devo dire? A me sta deludendo ormai da tanto tempo, da troppo tempo. Sapete io quanto protegga i giocatori della Juve, insomma, sono sempre molto positivo, propositivo, non mi scateno mai contro qualcuno. Ho protetto e continuo a proteggere Bernardeschi, pensate un po'. Insomma, però con Alexandro sono un po' arrabbiato. Perché veramente è un peccato, no?
È un peccato. L'anno scorso, Nick, ti ricordi che iniziò bene? Fece una fase di stagione positiva e poi ebbe un po' un calo, come spesso gli accade, troppo, non è continuo,
troppe
però.
Stagioni con troppa discontinuità.
E poi questo Pirlo gli farebbe, sarebbe proprio l'ideale secondo me per il gioco di Pirlo.
Se ripenso a quella palla che mi perde a Madrid mentre stavamo scrivendo una delle pagine di storia più belle, più profonde, non solo juventina ma del calcio europeo. Non mi ci fate ripensare a quella palla, eh? Ricordo che Allegri mi disse qualcosa proprio in merito dopo un paio di settimane da quella partita. Prego.
Ciao. Ciao ragazzi, al di là della scaramanzia per domenica gliene diamo una ripassata di quelle che faranno fatica a leccarsi le ferite. Mi immagino che la Juve giocherà come la partita col Barcellona, non vedranno palla.
Purtroppo mancano alcuni tasselli importanti per ripetere quella gara.
Risultato cambiato al Meazza all'82esimo, 7-1 per lì. Prego.
Ragazzi, io su il discorso Frabotta sono molto d'accordo, perché ha una caratteristica che è essenziale per un terzino, diciamo, di seconda linea, di riserva, e cioè che mi dà la sensazione di affidabilità. Su Alessandro invece non lo so, io a volte dà delle sensazioni strane. È un buon giocatore, forse l'abbiamo sopravvalutato e pretendiamo troppo da lui. Alla fine il suo se lo fa, non riesce a fare la differenza. Ecco, Pino da Torino.
Sì, grazie.
Così, Pino. Che purtroppo ci sta.
Forse è stato sopravvalutato, perché comunque inizia molto bene il suo percorso con la Juve, ragazzi. Io ero entusiasta, ma io ero entusiasta anche quando lo prendemmo, perché comunque sapevo che era un bel giocatore di fascia, un bel terzino sinistro. Addirittura, Quintiliano, a proposito, rimaniamo un attimo sull'argomento. Stavo leggendo l'intervista su Tutto Juve, sui nostri amici sul sito o di tuttojuve.com, no? Dove c'era un suo ex compagno del Porto. Aspetta, non so se l'hai...
Ancora non l'ho visto.
Sei riuscito a vederla. La devo ritrovare un attimo. Mi sembra di averla letta forse questa mattina. Sì, Pereira, proprio su Alessandro, ha parlato di Danilo, ha detto non è un Cafu ma diventerà uno dei grandi nomi della Juve, e poi Alessandro con me saltava l'uomo, ha bisogno di fiducia.
Ma gli è stata data spesso.
Lo ha detto, aspettate un attimo, vediamo chi è Vitor Pereira. No, è Vitor Pereira l'allenatore, è lui. Vitor Pereira allenatore del Porto dal 2011 al 2013, dunque lo ha conosciuto bene. E dunque si è espresso anche su Alex dicendo questa cosa. Danilo e Alex hanno toccato livelli molto alti nel Porto.
Erano coppia, ricordiamolo, uno terzino destro e uno terzino sinistro.
Sì. Sono giocatori molto offensivi e malgrado la giovane età erano comunque già molto maturi e con tanta qualità. Abbiamo passato molto tempo insieme e parlavo molto con entrambi, ma non ricordo una situazione speciale in particolare. E adesso c'è la domanda proprio sui problemi di Alessandro. E lui risponde: non sono all'interno della Juve, per cui non posso giudicare come cosa stia succedendo ad Alessandro, anzi ad Alex. Posso dire che ai miei tempi era un giocatore di altissima qualità, con grandi qualità d'attacco e di difesa, ma è ancora un grande. Con me era un esterno che si lanciava molto nella fase offensiva, saltava l'uomo con grande facilità e crossava bene. Si muoveva internamente ed esternamente, era molto forte e con un grande futuro davanti.
Guarda, anche alla Juventus per
del suo ex allenatore.
Primo anno, poi anche a tratti nelle altre stagioni ha dimostrato questo qui, però
conferma anche lui che non lo vede più a quelli.
Però qualcosa è successo, non so cosa ha avuto un'involuzione, dai, è chiaro. Sappiamo perché, se è una questione di testa, di...
È vero. Possiamo andare con qualche audio, Fede? Dai, poi chiudiamo, va. Ci siamo. Prego.
Ciao ragazzi, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
Vi volevo chiedere una cosa. Perché Radio Bianconera non fa le partite in diretta della Juve?
Ti rispondo subito. Esistono, allora, la Juve, ogni radio che non sia la RAI, che ha i diritti radiofonici della Serie A, nessun'altra radio può fare la diretta se non 3 minuti ogni quarto d'ora. E Radio Bianconera li fa. Della Juventus, tre minuti ogni quarto d'ora, una questione di diritti. Questa è un'altra cosa, proprio all'italiana, secondo me potrebbero lasciare benissimo comunque la libertà, come era una volta del resto, Nicola, se ti ricorderai, le radio private potevano fare tutta la gara, invece adesso 3 minuti ogni quarto d'ora.
Va bene, andiamo avanti.
Scusate Nick e Quintiliano, ma insomma mi è venuto in mente una cosa meravigliosa e la volevo condividere con voi e
ragazzi,
con
un messaggio solo vi prego.
Di Zebrotti. C'è un presidente che secondo me è proprio l'emblema di quella società ed è Borlotti della Longobarda.
Borlotti della Longobarda, un grandissimo con Speroni che andava con la sua signora.
La Longobarda.
Tempo fa, proprio, qualche giorno fa, ho ribeccato per l'ennesima volta, l'ho rivisto per l'ennesima volta, più forte di me, l'allenatore nel pallone.
5-5-5.
Capolavoro assoluto, soprattutto a me del film il momento che fa più ridere che è quello di quando lui esce dall'ospedale operato d'appendicite, che dice 48 anni, che tutti vengono in Brasile per le donne e per i calciatori, per le donne, sono venuto a 48 anni a farmi l'appendicite, mi viene troppo da ridere. Amici, siamo al termine, purtroppo non riusciamo ad accontentare tutti con i messaggi, grazie per il vostro contributo come sempre. E, allora, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che c'è un altro audio da ascoltare, è così, ce lo...
Vabbè, dai, uno
così
strappo.
Ce la facciamo, dai.
Ragazzi, buonasera, Salvio da Napoli, ciao ragazzi.
Ciao, Salvio.
Alessandro è stato sfortunato perché ha beccato Allegri. Vi spiego subito, prendemmo Alessandro, andava come un treno, me lo ricordo, entrava il secondo tempo, metteva 50 cross, Allegri gli disse... deve imparare a difendere, lo metteva là dietro, non è né carne e né pesce. 3 anni con Max, lui, 4 anni con Max,
addirittura lo ha condizionato.
Ciao ragazzi, bacio.
Ciao, secondo me invece lui ha imparato a difendere dagli insegnamenti di Allegri.
Va però bene, ognuno ha comunque ragazzi... Io voglio sottolineare un aspetto, viva Alessandro.
Non è una crociata contro Alessandro la nostra.
Speriamo davvero che possa trovare continuità. Abbiamo bisogno di questo giocatore. Ok, dai, ne torneremo a parlare sicuramente. Grazie a Federico Rossi alla parte tecnica. Grazie Quintiliano.
Grazie Nicola, grazie a tutti. Grazie, scusate per quei pochi messaggi che non siamo riusciti a leggere. Però siete tanti, giustamente, quindi.
Ok, grazie. Noi torneremo domani puntuali alle ore 15:05 qui con Stile Juventus, subito dopo la nostra trasmissione. Due in bianconero, Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, rimanete su Radio Bianconera come sempre. Mi raccomando, state con noi, interagite, condividete i nostri post sui social, insomma, stateci vicini. Grazie, un abbraccio.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.